wary of the skill as I bring forth the music, make love to your eardrum. Dedicated to rap, nigga, beware the fearsome. Lebanon, John Malcolm.
10:31, eccoci di nuovo in diretta e siamo in collegamento con Andrea Spinelli Barrile, cofondatore di Slow News, esperto anche di notizie che riguardano il continente africano. Buongiorno Andrea, ci senti?
Buongiorno, vi sento benissimo. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Grazie mille per la tua disponibilità. Come ho anticipato molto brevemente, quest'ultima diretta dell'info di oggi si concentra sulla situazione in Niger e partiamo proprio da una delle ultime notizie che ci arriva, che è arrivata questo fine settimana. In migliaia manifestano contro la presenza di militari USA in Niger. Questa protesta è legata al fatto che dallo scorso luglio il Niger è governato da una giunta militare che ha preso il potere con un colpo di Stato e sia la giunta che i suoi sostenitori hanno manifestato fin da subito forti sentimenti antioccidentali, soprattutto nei confronti della Francia. Di questo ne avevamo anche già un po' parlato sulle libere frequenze di Radio Blackout, di demarcarsi appunto da Niger come ex colonia, e aveva chiesto già nel tempo il ritiro di contingenti di soldati stranieri, e ora diciamo questa rivendicazione si fa ancora più forte nei confronti degli Stati Uniti. Non so se appunto vuoi partire da qui per raccontarci un po' di cosa si è parlato durante queste proteste e appunto poi ricostruiamo meglio anche il pre, però
direi che è un ottimo punto di partenza proprio questo, proprio le manifestazioni antiamericane del fine settimana, anche perché sono manifestazioni che si sono tenute, come anticipavi, sulla falsariga delle manifestazioni antifrancesi dell'anno scorso. Ce ne sono state poi ovviamente anche successivamente all'avvento della giunta militare, ma chiaramente più di sostegno ai militari che non di protesta contro la Francia, anche perché in Niger la Francia oggi mantiene un profilo decisamente basso. Diverso il discorso per gli Stati Uniti, che invece continuano a cercare contatti sia a livello di cooperazione che poi a livello di governi con la giunta militare, e questa è una novità anche nel panorama del Sahel, perché comunque gli altri paesi golpisti vicini, penso solamente a Mali e Burkina Faso, invece hanno totalmente tagliato i rapporti, o quasi totalmente tagliato i rapporti di cooperazione politici con gli Stati Uniti. Detto ciò, rimane una domanda, ed è la domanda che si fanno un po' tutti gli osservatori che hanno potuto o essere a Niamey nei giorni scorsi durante le manifestazioni, o hanno visto i video e le fotografie di quello che è successo. Magicamente anche questa volta sono comparse delle immacolate bandiere russe distribuite tra i manifestanti, e non erano poche. Cioè, da chiederti da dove sono arrivate, insomma, chi ha portato queste bandiere. Ma domande un po' tendenziose, ma che poi in realtà hanno una sostanza a parte. Il tema è che oggi il Niger cammina un po' su un doppio binario: da un lato la giunta militare che non chiude completamente la porta all'Occidente, dall'altro lato invece queste manifestazioni di piazza, che sono evidentemente filogovernative. E in un paese guidato da una giunta militare non è pensabile che queste manifestazioni non siano in qualche modo eterodirette o comunque sostenute anche dalla giunta militare, per cui c'è questo doppio standard che viene portato avanti, il cui scenario, se devo essere sincero, è abbastanza oscuro, nel senso è difficile immaginare quello che può succedere da qui a una settimana, un mese e un anno.
Certo, grazie per questo primo commento, e riprendo anche Un piccolo passaggio da un articolo di due giorni fa sul Fatto Quotidiano, dove si parla di un regime di sabbia, anche un po' in linea con quello che dicevi, cioè è difficile vedere oltre ora queste dinamiche anche di geopolitica a che cosa possono portare queste trasformazioni poi, insomma, per il territorio, per chi il paese lo abita. Diciamo, mi concentrerei un po' su questi aspetti di geopolitica che riguardano anche poi il Sahel più nel complesso. Come dicevi, le forze americane ci sono ancora, bisogna anche capire in che modo questo ritiro avverrà, se avverrà. Quindi ti chiederei prima di spiegarci un attimo se le forze americane erano tra quelle più presenti in termini di forze militari occidentali lì nella regione, e appunto secondo te come si darà questo ritiro. Da Contropiano riprendiamo un articolo dove c'è scritto che una fonte del governo del Niger ha confermato che Washington deve ancora presentare una proposta con un calendario per il ritiro, perché dopo aver annullato l'accordo di cooperazione militare le forze statunitensi non hanno in teoria più diritto di condurre alcun addestramento o movimento sul territorio. Quindi se ci puoi appunto illustrare un po' questa parte del contesto.
Fa proprio parte appunto della grammatica di questi rapporti geopolitici, militari, istituzionali e politici tra nazioni. Come giustamente sottolineavi, l'esercito americano attualmente non ha diritto non a stare in Niger, ma in generale insomma a effettuare operazioni o comunque progetti di formazione e addestramento. Però sono ancora lì, nonostante sia stato stralciato quell'accordo di cooperazione militare. E non è andata come invece sta andando con i francesi, che stanno effettivamente ritirando i propri militari. In più, il fatto che manchi effettivamente una data precisa, quindi dei dettagli da parte di Washington sul come e quando ritirare i militari, fa pensare che in realtà ci sia un dialogo in corso. Che noi possiamo solamente immaginare, anche perché tirare fuori informazioni attendibili dalla giunta militare nigerina è molto complicato, come con qualunque altro governo militare, insomma, né più né meno. E quindi chiaramente, insomma, il gioco delle parti bisogna farlo un po' facendo la rassegna stampa, ecco, come esattamente come hai fatto tu. Detto questo, appunto, è veramente complesso immaginare gli scenari futuri e quindi dare delle tempistiche certe. Potrebbe benissimo essere che in realtà gli Stati Uniti riusciranno a mantenere un contingente sul territorio. Mi viene in mente l'esempio dove c'è anche lì uno scontro geopolitico in proxy war in atto tra Russia e Stati Uniti, che è la Repubblica Centrafricana, dove la Russia è presente attualmente con l'Africa Corps, ma prima con i mercenari del Wagner. Stesse persone, semplicemente hanno cambiato brand. Dopo il cambio di brand russo sono arrivati anche i mercenari americani della Bancroft. È la stessa cosa, lo scenario è più o meno lo stesso, quindi possono convivere perché convivono in quei territori interessi politici, economici e non solo, che sono più grandi di quelle che sono attualmente le grandi polemiche geopolitiche internazionali.
E ecco, sulla presenza dei russi parlavi delle bandiere, ma volevo provare a capire se si riesce a intravedere già qualche forma di presenza più concreta. Sempre sul Fatto Quotidiano scrivevano che arrivano dalla Russia anche istruttori militari nei giorni scorsi a bordo di un aereo carico di rifornimenti militari per rinforzare la cooperazione difensiva. Quindi oltre, insomma, al discorso della proxy war, quali sono gli interessi della Russia in Niger, e secondo te come si darà questo progressivo avvicinamento tra Russia e Niger?
Interessi russi in Niger sono di tre tipi diversi: uranio, quindi estrarre l'uranio nigerino, che costa poco ma è difficilmente accessibile, ma su questo la Russia è campione del mondo, nel senso che arriva e letteralmente spiana la strada alle imprese, a Rosatom nello specifico, per l'estrazione dell'uranio, già successo in altri contesti. E questo è il primo. Il secondo è chiaramente rompere lo schema delle sanzioni che la Russia sta subendo dall'invasione dell'Ucraina nel 2022, è una campagna acquisti, per cui la Russia, che nel settore della sicurezza è molto molto forte, anche perché si fa molti pochi problemi a violare o meno le regole sia di ingaggio che le regole internazionali e il diritto internazionale, per cui è facile lavorare in questa maniera e lavorare con i russi, perché comunque con un forte pelo sullo stomaco, perdonatemi il termine forse riduttivo, però serve anche a chi ascolta per farci comprendere quelle che sono le logiche russe di cooperazione. E il terzo tema riguarda sempre il mercato energetico, per quanto riguarda l'installazione di centrali nucleari realizzate dalla Russia in questi paesi. Quindi si tratta di metterci veramente mani e piedi. C'è il discorso dell'accesso alle risorse, che è un discorso che la Russia non fa solo in Niger, ma fa in tutta l'area saheliana, dal Mali, da quando sono presenti i russi, magicamente le riserve auree russe sono aumentate del 15% nel giro di 2 anni, nonostante le sanzioni internazionali, per cui gli interessi sono quelli poi di mantenere anche vivo quello che è il sistema internazionale geopolitico russo. Hanno un problema per esempio per quanto riguarda i circuiti di pagamento, il sistema MIR in Europa non è accettato e questo è un grosso problema. L'Europa lo ha chiuso con l'invasione dell'Ucraina, la Russia sta facendo campagne acquisti anche su questo, per cui la grammatica fondamentalmente è questa qua. È vero che ci sono, ma c'erano già da prima del colpo di Stato, i Wagner in Niger, oggi si chiamano in un altro nome, ma sono fondamentalmente la stessa cosa. È chiaro che quindi l'interesse russo in questo momento è molto più ampio rispetto a quello che è il Niger, che comunque resta per l'Unione Europea la porta d'accesso dall'Africa subsahariana all'Europa, o almeno questo è la descrizione che ne abbiamo fatto noi europei degli ultimi 15 anni del Niger. Perderlo completamente significa aprire alla Russia quello che è la gestione dei flussi migratori, con tutte le conseguenze che ci possono essere anche in termini di pressione, nel senso che non sarebbe la prima volta che i migranti vengono utilizzati nei giochi geopolitici attorno al Mediterraneo, penso alla Libia, ma è successo anche con l'Eritrea qualche anno fa. Il tema quindi è quanto tempo impiegherà la Russia per essere presente a sistema effettivo in Niger. Non è il se lo sta facendo o no, lo sta facendo, anzi approfitta dei vuoti lasciati da altri, penso ai francesi, per riempirli.
Ecco.